Le 21 minuto, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E allora, avete sentito, il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, è atto di forza o solo un modo per ripulirsi l'immagine? Questa è una delle domande che ci facciamo all'orizzonte delle 20. Benvenuti, la notizia è che il ministro della difesa Crosetto ha detto no a dei cacciabombardieri americani diretti verso l'Iran, ha negato loro l'atterraggio sulla famosa base NATO siciliana, un no che è arrivato mentre gli aerei erano già in volo e perché di fatto Washington non aveva chiesto all'Italia nessuna autorizzazione. Questo quanto ha riferito Crosetto. In realtà il fatto è accaduto venerdì scorso, la notizia però è stata diffusa solo oggi e questa è una non coincidenza temporale, appunto, che adesso fa ipotizzare ai molti osservatori che possa essere stato anche un modo per recuperare credibilità con l'opinione pubblica in un momento di grande difficoltà per il governo. Ma tant'è, quanto successo a Sigonella non è tutto sommato un gesto banale, sta generando diverse reazioni, soprattutto tra le opposizioni, e ripropone ancora una volta il tema dell'uso delle basi americane sul nostro territorio, i cui accordi, lo sapete, sono coperti da segreto. Più in generale ripropone il tema delle relazioni con gli Stati Uniti di Trump, al punto che, nonostante tutto, Palazzo Chigi oggi si è affrettata a pubblicare una nota in cui ribadisce che i rapporti con Washington sono e restano solidi e leali. Una solida e leale collaborazione, a differenza di quanto sta accadendo invece in altri paesi europei, altri alleati storici degli Stati Uniti, Francia e Spagna, che nelle scorse ore hanno vietato il proprio spazio aereo al sorvolo di alcuni caccia coinvolti nel conflitto, sia americani sia israeliani, facendo infuriare Donald Trump. E dunque, stasera parliamo di questo per capire innanzitutto che cosa è successo esattamente venerdì scorso e poi ancora, fin dove ci possiamo spingere nel dire no agli Stati Uniti. Ne parliamo con i nostri ospiti e saluto il primo già in collegamento con noi, è Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. Benvenuto Michele.
Salve, grazie, felice di essere collegato.
Eccoci qua.
Salve a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te Michele per essere con noi. Allora, innanzitutto la ricostruzione di quanto accaduto venerdì nei dettagli. Tu oggi hai seguito Crosetto, che cosa abbiamo capito?
Eccoci, sì, no, ecco, diciamo che possiamo tendenzialmente confermare quanto dicevi in apertura di trasmissione. La notizia è stata pubblicata questa mattina alle 8:30 dal Corriere della Sera a firma di Fiorenza Sarzanini e appunto, però il fatto sarebbe risalente a venerdì scorso, e appunto dei bombardieri statunitensi erano in volo e avrebbero chiesto l'autorizzazione per atterrare nella base di Sigonella vicino Catania, e l'informazione chiaramente il primo a riceverla è stato lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, che ha la competenza in qualche modo su queste faccende, che a sua volta ha trasmesso l'informazione poi al Capo di Stato Maggiore Luciano Portolano, che l'ha condivisa con il ministro della difesa Crosetto, che in ultima istanza poi è la persona a decidere in questi casi, e poi quello che pare è che di comune accordo con la presidente del consiglio abbiano deciso di non autorizzare l'atterraggio. Chiaro il fatto che il tema non è tanto la decisione di non autorizzare questo atterraggio, cosa che in passato, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere già accaduta in base agli stessi accordi, appunto, che vengono ripetutamente citati dall'inizio del conflitto in Iran dallo stesso governo. La notizia è il fatto che questo venga pubblicato, perché chiaro è che, diciamo, diffondere una notizia simile corre il rischio di farlo sembrare in qualche modo uno schiaffo agli Stati Uniti, quando tra l'altro sappiamo che dall'altra parte dell'Atlantico c'è un presidente particolarmente volubile, diciamo così, per utilizzare un eufemismo. Quindi il fatto di averlo comunicato sul più grande quotidiano italiano, uno dei più antichi, effettivamente è a tutti gli effetti una cosa che non era mai accaduta. Poi chiaramente in queste ore si è ricorsi molto spesso al precedente che coinvolgeva sempre la base di Sigonella, che è quello
Sì.
dell'ottobre dell'85, con insomma Craxi e tutta la vicenda sui prigionieri palestinesi. Chiaro è che in comune le due faccende hanno solamente il luogo, tendenzialmente, diciamo, sono due cose da tenere distinte, perché in questo caso si tratta, ecco, di un accordo, di un'autorizzazione ben diverso da quello che accadde,
Certo.
diciamo, quando c'era Craxi a Palazzo Chigi.
Sì.
In comune c'è solo il luogo, diciamo
Ovviamente.
così, sono due faccende proprio con contorni distinti.
Ovviamente,
Quello che
Michele,
posso
sì,
dire,
vai.
eccoci.
No, no,
No, quello
concludi
che
pure.
posso dire è che è chiaro che l'impressione, anche diciamo negli ambienti politici, negli ambienti parlamentari, è che, come dire, appunto, comunicare una decisione del genere con il rischio, insomma, che comporta, visto appunto chi è l'inquilino della Casa Bianca in questo momento, è che abbia una mossa dal sapore di politica interna, nel senso che la percezione diffusa nella maggioranza, così come nell'opposizione, è che la sconfitta al referendum costituzionale di 10 giorni fa sia stata dovuta non soltanto, come dire, a un rifiuto nei confronti della riforma della magistratura che è stata bocciata, ma anche un rifiuto in qualche modo del governo Meloni, anche per tra i fattori, come dire, il conflitto in Iran, che è una cosa che è una delle guerre più impopolari probabilmente della storia nel nostro paese, soprattutto per via del caro prezzi che ha generato, ma anche perché la percezione diffusa nella maggior parte delle persone è che in qualche modo il governo non avalli in qualche modo le decisioni degli Stati Uniti per tutta una serie di precedenti, la partecipazione come osservatori al Board of Peace, diciamo tutto il dibattito che ci fu sull'AIS alle Olimpiadi a Milano, AIS sì, AIS no, AIS viene, AIS non viene. Da ultimo, rispetto all'Iran, comunque la Presidente del Consiglio si è espressa con un non condanno e non condivido, e quindi diciamo la percezione nella maggioranza è che c'è da recuperare terreno su quel versante lì. Diciamo, sicuramente diffondere una notizia del genere nell'opinione pubblica potrebbe servire, ecco, a recuperare
Chiaro.
terreno e a dire: no, ecco, non siamo un governo in qualche modo prono agli Stati Uniti, avalliamo tutte le decisioni, un po'
È
di no.
chiaro, Michele. Sì, ovviamente il sospetto viene a tutti perché questa non coincidenza temporale insospettisce e balza subito all'occhio. Perciò ti faccio quest'altra domanda. Visto che non c'era stata una richiesta formale, se non sbaglio, di atterraggio da parte di Washington su Sigonella, e questo ha dato modo a Crosetto di negare appunto il passaggio da Sigonella, ma che cosa sarebbe successo se gli Stati Uniti invece avessero fatto richiesta formale di atterrare lì in Sicilia?
Allora, il punto è che tutti gli accordi a cui ci si rifà e diciamo a cui anche pubblicamente in Parlamento lo stesso Crosetto si è rifatto, sono accordi che sono tuttavia per gran parte secretati, e in particolare anche l'accordo del 1954 che viene ripetutamente appunto menzionato, è un accordo di cui in larga parte in realtà non conosciamo il contenuto, ed è un contenuto che è noto soltanto a ministri della difesa, ex ministri della difesa, componenti del governo, ex componenti del governo. Probabilmente, diciamo, forse in ultima istanza sarebbero anche potuti arrivare a negarlo. Certo è che già in passato abbiamo visto e questo non è accaduto. Sicuramente dall'altra parte non hai un paese con cui hai una relazione, come dire, completamente simmetrica. Ecco, diciamo così, la relazione è, come è chiaro che
Eh
è,
sì.
come per l'Italia, come per altri paesi, è fortemente asimmetrica. Per cui diciamo che la parte del leone in questo caso la fanno gli Stati Uniti, non la facciamo noi. Dopodiché è chiaro che, non potendo conoscere il dettaglio degli accordi, è molto complicato poter dire cosa sarebbe accaduto e cosa non sarebbe accaduto. Quello che sappiamo è che sicuramente la richiesta, questo almeno è quello che è stato detto pubblicamente, anche quello che trapela, diciamo, informalmente, la richiesta è stata fatta mentre gli aerei erano in volo. Dopodiché, evidentemente, mi viene da pensare che se al momento in cui parliamo da Washington non c'è stata ancora nessuna reazione, evidentemente c'era un'alternativa disponibile
Certo,
per gli aerei statunitensi, e da subito il governo, diciamo, ha subito ribadito che, appunto, come dicevi, i rapporti rimangono immutati, l'utilizzo delle basi rimane nel quadro degli accordi stabiliti, ed è per questo motivo che la reazione da parte delle opposizioni in particolare è: bene che questa volta sia stato fatto così, dopodiché ci spieghino come stanno le cose e abbiano il coraggio di negare l'utilizzo delle basi statunitensi, in
Sì.
qualche modo,
È la
così
domanda.
ripartono alla carica.
È la domanda, quella domanda, cosa sarebbe successo se resta e insomma ci interroga, ce la
Sì.
porteremo avanti ancora fino al prossimo sviluppo probabilmente. Michele, ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon
Buona
lavoro.
serata
A
a voi.
presto. Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto. E dunque questo è quanto accaduto venerdì scorso con il no italiano agli americani su Sigonella, il no di Crosetto. Allora, quella di Sigonella, come dicevamo anche con il nostro primo ospite, non è l'unica base americana presente in Italia, forse è la più famosa appunto per quello che accadde con Craxi a Palazzo Chigi, ma ce ne sono tante altre sul territorio dove in questi giorni si segnalano comunque movimenti e anomalie. Ne parliamo con Francesco Vignarca della rete Pace e Disarmo, benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, innanzitutto Vignarca, proprio in un minuto, la mappa delle basi americane presenti sul nostro territorio.
Ma ce ne sono diverse, io mi concentrerei su quelle più importanti, la già citata Sigonella perché è lo snodo delle azioni di riconoscimento con i droni ed è vicina al MUOS di Niscemi in un contrasto anche interessante e drammatico se vogliamo degli ultimi tempi, cioè si sono messi i soldi sulla difesa da chissà che cosa, dalla militare e poi Niscemi crolla. Il MUOS è una delle quattro antenne globali che gli Stati Uniti hanno in giro per il mondo per trasmettere i dati, anche quelli raccolti dai droni che decollano da Sigonella. Poi l'altro elemento cruciale della presenza statunitense in Italia è la base di Camp Darby, vicino a Pisa, che è il maggiore polo logistico di munizionamento e di riserva magazzino, diciamo così, che gli Stati Uniti hanno non solo in Europa, ma probabilmente anche nella zona del Nord Africa e del Medio Oriente. E infine ci sono le basi di Vicenza, dove c'è, vi ricordate la vecchia storia dell'estensione del Dal Molin, la caserma Ederle, una cosa che ha preso il dibattito in questo paese una decina d'anni fa per molto tempo, e lì sono di stanza diverse migliaia di effettivi che tra l'altro sono tra le truppe pronte al dispiegamento rapido. Perché cito questi tre elementi? Poi ce ne sono tante altre di basi americane, pensiamo ad Aviano, ci sono anche basi NATO che sì, sono dell'Alleanza, ma sono, come dire, anche utilizzate moltissimo dagli statunitensi. Ma questi tre elementi che vi dicevo, quindi il riconoscimento, il controllo da Sigonella, la presenza di munizioni a Camp Darby e infine il dispiegamento di effettivi da Vicenza, sono le tre basi che già in parte come Sigonella, ma soprattutto in prospettiva dovesse esserci un'escalation anche con invasione di terra in Iran, saranno al centro di quelle che potrebbero essere le operazioni militari statunitensi.
Ecco, al di là di questo, poi in questi giorni si segnalano movimenti militari, no? Le opposizioni soprattutto sottolineano questi aspetti a Camp Darby, vicino Pisa, appunto, in una di quelle basi che lei citava, Francesco Vignarca. Le chiedo, queste sono operazioni che Meloni ha detto dovrebbero essere solo di tipo logistico in base agli accordi secretati, ma è così? È solo logistica?
Allora, noi non possiamo sapere di preciso cosa fanno ed ovviamente ci sono attività che vanno, che sono in corso sempre, non solo quando ci sono, dei conflitti, perché ovviamente strutturalmente le forze armate, soprattutto quelle statunitensi che hanno, un'estensione globale, no? Un tentativo di egemonia globale, sono sempre in attività. Quindi non è dato da sapere, a meno che qualcuno non faccia passare delle informazioni segrete, che tipo di operazioni si stiano facendo e se siano di un livello più alto rispetto al normale. Quello che però è importante sottolineare è che non basta, a mio parere, dire come hanno fatto sia il ministro Crosetto che la presidente Meloni in Parlamento, ma noi facciamo fare solo attività che non riguardano azioni cinetiche. Azioni cinetiche è la locuzione, diciamo, in linguaggio militaresco del bombardamenti, azioni in cui si spara, detto terra terra. Perché sempre di più, lo è stato già per tutta la storia, ma sempre di più le azioni militari, le azioni di guerra oggi hanno un segno cruciale dal punto di vista della logistica, cioè senza la logistica, senza il trasporto truppe, senza il trasporto munizionamenti e ancora di più senza le operazioni di riconoscimento e di dettaglio sui target, la guerra moderna fatta con armi sofisticate che appunto sono in parte guidate dagli uomini ma soprattutto guidate da tutta una serie di strutture di software, non si potrebbero rendere evidenti, rendere concrete. Di conseguenza già fornire un supporto logistico è fondamentale per realizzare un'azione militare, per cui non basta dire ah ma io faccio solo movimentare le munizioni per sentirsi fuori dal gioco. Facendo un esempio magari banale ma che forse rende l'idea, è come dire un palo di una rapina oppure un basista di una rapina, è vero che non sono quelli che entrano col passamontagna e con il mitra nella banca, ma contribuiscono a rapinare la banca. E d'altronde lo stesso generale Omar Bradley, che era un generale della seconda guerra mondiale statunitense, diceva che di strategia parlano i dilettanti che si dilettano con le cartine, ma i veri professionisti della guerra parlano di logistica, perché è la logistica la base delle guerre.
E questo ovviamente è quello che accade sul nostro territorio.
Anche sicuramente perché strutturalmente dalla fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti hanno voluto essere presenti sul territorio italiano, da un lato perché come in tutte le altre potenze diciamo battute la seconda guerra mondiale c'era bisogno di un controllo e di tenere sotto controllo chi era stato sconfitto, ma dall'altro perché ovviamente nella proiezione globale che gli Stati Uniti hanno l'Italia aveva un ruolo geograficamente importante e quindi è stato da sempre sfruttato. Il problema è che il tempo è cambiato, certo. Non si può più rimanere sottoposti in questa maniera, che ne dica il segretario generale della NATO che dice che la NATO appunto è solo uno strumento dell'egemonia globale statunitense. Bisognerebbe che i nostri paesi europei dicessero un no molto chiaro, facessero un passaggio di autonomia e soprattutto che questi accordi segreti che ancora vengono utilizzati un po' come foglia di fico, no, per nascondere le cose che si fanno, venissero da un lato resi evidenti e dall'altro eventualmente ridiscussi, perché non siamo più nel 1954.
Vignarca, abbiamo soltanto 30 secondi, però anche la sua opinione sul grande se che ci stiamo domandando. Se la richiesta di atterraggio a Sigonella fosse stata formalizzata prima, non mentre gli aerei erano in volo, l'Italia avrebbe dovuto concederla agli Stati Uniti?
Assolutamente no, perché appunto sarebbe voluto dire fare un passo ulteriore verso...
No, tecnicamente mi chiedo io, Vignarca.
Ma tecnicamente credo che essendo fuori da quelle che sono le normali operazioni diciamo standard, è chiaro che avrebbe dovuto farlo e l'Italia avrebbe dovuto dire di no per non compartecipare in un conflitto assolutamente legale, oltre che problematico, e che sta portando problemi non solo alla popolazione in Iran ovviamente e non solo al Medio Oriente ma anche a noi. Detto questo, è evidente che io sono anche comunque contento del mezzo passo avanti di un no, magari detto non per le motivazioni per cui l'avrei detto io, quindi noi non dobbiamo sempre per forza dire ah ma si poteva fare di più, ah ma il governo ha fatto poco. Certo, è ancora poco rispetto a quello che domanderei io, cioè la revisione completa di questi accordi e l'uscita delle basi statunitensi dall'Italia, però a maggior ragione noi dobbiamo dire questo è un mezzo passettino, questa cosa va bene, se si torna dall'altra parte noi saremo lì a protestare a dire che non va bene invece.
Grazie mille Francesco Vignarca, Rete Pace e Disarmo, alla prossima.
Buonasera a voi, grazie.
Alla prossima. Abbiamo chiesto un'opinione anche a Piero Graglia, che è docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano, sull'atteggiamento italiano e il no di Sigonella, ma anche su quanto fatto dagli altri paesi europei, Francia e Spagna, che addirittura hanno chiuso il proprio spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflitto di Stati Uniti e Israele.
Secondo me è un puro atto, gesto tecnico e tattico nei confronti dell'opinione pubblica italiana, dato dall'esigenza del governo Meloni di riacquistare un po' di consenso. Questa cosa piace a tutti, piace anche alle opposizioni, e tutti sono pronti a cavalcare il cavallo dell'orgoglio nazionale, che un po' come a Sigonella, no? Quando si ricorda nell'85, quando Craxi si oppose a Reagan. È una trappola, secondo me è una trappola così propagandistica, non c'è niente che cambi nei rapporti reali tra Stati Uniti e Italia, che sono ormai abbastanza compromessi quando si guarda i rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, quindi restiamo sulla stessa linea. L'Italia deve scegliere se sta con l'Unione Europea, con gli alleati europei, oppure se mantiene questa sorta di special relationship con l'America di Trump.
Invece l'atto politico di Francia e Spagna è diverso da quello italiano?
Sì, è molto più coerente, molto più fondato ed è molto più, come dire, motivato da un atteggiamento chiaro e lineare anche sul piano storico. Prima di tutto, non è la prima volta che succede. Ricordo che la Francia negò lo spazio aereo, anzi, uscì dalla NATO nel 1966, restando nel Patto Atlantico. E questo dette un enorme segnale, diciamo, di insofferenza nei confronti dell'alleato americano. Un alleato che ultimamente, peraltro, si sta comportando in maniera molto assertiva e molto prepotente nei confronti di tutti i suoi alleati. Quindi trovo che la decisione italiana, e soprattutto spagnola e francese sia in linea con questo comportamento. Per quanto riguarda l'Italia, io aspetterei a stracciarmi le vesti dicendo quanto siamo stati bravi e quanto siamo stati eroici, perché abbiamo negato un uso specifico della base, ma nello stesso tempo le basi statunitensi sono comunque legate, cioè le parti di basi italiane sul territorio italiano occupate dalle forze statunitensi osservano delle regole molto precise. In altri casi abbiamo negato l'uso e questo fa notizia perché è stato un po' strombazzato dal governo, ma non è la prima volta che succede che l'Italia neghi un uso specifico, lo ha fatto con Aviano, lo ha fatto con Vicenza in passato e stavolta è successo con Sigonella in uno scenario di guerra specifico che è quello iraniano, ma insomma non è una rottura così terribile. Rispetto agli americani, soltanto che viene usata come una notizia, e questo si può capire perché il governo lo faccia, no?
E questo era Piero Graglia, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Saluto adesso la nostra ultima ospite per questi ultimi 5 minuti, è Alessandra Magliorino, senatrice Movimento 5 Stelle, capogruppo della Commissione Esteri e Difesa al Senato. Benvenuta.
Salve, buonasera.
Allora, questo no italiano agli americani su Sigonella, senatrice, è insomma un atto dovuto, qualcosa che comunque deve essere sottolineato perché non è scontato, non è banale, o ci leggete anche voi una certa ambiguità?
No, in realtà io sono d'accordo con la parte di analisi che ho ascoltato ora dal docente. È un atto doveroso, tardivo, che rivela piuttosto che è vero che tutto è regolamentato in maniera molto stringente appunto dagli accordi all'interno della NATO, ma proprio quegli accordi prevedono che la richiesta di autorizzazione venga fatta preventivamente. Invece in questo caso è arrivata a cose fatte e in quel frangente davvero sarebbe stato sconcertante se Crosetto non avesse detto nulla. Ha detto il minimo sindacale che un ministro della difesa possa dire. Ossia no, perché aerei in assetto da guerra non
E
possono
quindi se fosse
transitare se
arrivata,
non
sì.
attraverso un voto al Parlamento, quindi non è una cortesia che poi Crosetto ha detto se mai arrivasse si passa per il Parlamento, è certo che si passa per il Parlamento, perché così è previsto che si debba fare, non è una graziosa concessione che viene fatta. Piuttosto gli Stati Uniti di Trump si sono sentiti liberi di trattare l'Italia come uno stato vassallo, per cui alla fine in limine si sono ricordati che forse bisognava dire qualcosa e Crosetto ha detto no, però si riferisce a quell'unico volo. Noi invece abbiamo contezza del fatto che la base di Sigonella venga comunque utilizzata per il transito di velivoli, nello specifico F-15, in assetto da guerra. Perché sono tracciati, sebbene venga negato questo fatto, questi avvenimenti vengono negati, sono stati negati sia dalla sottosegretaria Rauti, Crosetto non dice nulla, però la
Diretti
base di Sigonella.
in Iran.
Ecco, questo noi non lo sappiamo e non lo possiamo dire, perché i tracciati che sono disponibili poi dal radar spariscono. Quindi sappiamo che transitano per Sigonella, poi dove siano diretti non si sa. Un'ipotesi è, che io penso possa essere fondata, che non siano diretti attacchi direttamente in Iran e per cui attraverso questo escamotage si possa, diciamo, utilizzare la base di transito, sebbene siano in assetto da guerra, perché non sono diretti immediatamente nell'area, diciamo, coinvolta
Chiaro.
Dal conflitto.
Senatrice, senta, ma dunque se quella richiesta fosse arrivata secondo i canali formali e preventivi, come ci diceva lei, il governo non avrebbe potuto comunque accoglierla? Sarebbe dovuto passare per forza al Parlamento?
Sarebbe dovuto passare per il Parlamento, certamente sì, e quindi non c'era più tempo, e quindi a quel punto o si trattava di fare una figuraccia davvero immonda, inemendabile, e dire sì, va bene, ormai ci siete, prego accomodatevi, oppure provocando ovviamente un grande sconquasso, perché a quel punto il Parlamento sarebbe stato completamente schiacciato, visto che spetta al Parlamento dirlo, e oppure diceva no. Scusate, non si può fare, ma ripeto, in quelle circostanze era proprio il minimo che un ministro della difesa potesse fare, per cui io concordo che tutto questo clamore, anche Crosetto ha detto no, ma non ha detto no, ha salvato la faccia in extremis, ha salvato l'onore dell'Italia in extremis, ma il problema resta, perché il problema principale non è quel singolo episodio, il problema è che su Sigonella risultano transiti di F-15 in assetto da guerra, diretti, certo non si sa, ma non credo siano diretti in Finlandia, ecco, non credo siano diretti altrove, e su cui nessuno sta dando chiarimento. Noi abbiamo chiesto che il ministro chiarisca, magari non su X, ma che venga a chiarire in Parlamento e dica questa volta la verità. Noi porteremo i tracciati radar che ci risultano e di fronte a quelli ci deve dire no, è sbagliato questo tracciato, è sbagliato.
Su,
ci deve
sulle altre basi, Maggiorino, che segnalazioni avete invece?
No, noi non abbiamo segnalazioni di passaggi di aerei su altre basi, però sappiamo bene che dai porti, ci sono state segnalazioni, come è noto, da porti e quant'altro, di passaggi di carichi, diciamo così, di parti o di armamenti, per cui noi temiamo che in qualche modo l'Italia si stia rendendo complice, stia agevolando un'azione che lo stesso governo, devo dire soltanto per bocca di Crosetto, ha definito un'azione di guerra illegale, perché è avvenuta in maniera unilaterale, senza che si sia riunito il Consiglio di sicurezza dell'ONU, senza che neanche la NATO abbia avuto minima voce in capitolo. A cose fatte si sono accordati Trump e Netanyahu e hanno detto andiamo ad attaccare l'Iran, perché è un problema di Netanyahu. L'Iran è un problema di Netanyahu. Ora bisogna capire se la comunità internazionale si vuole far carico del problema di Netanyahu. Però la comunità internazionale non è stata interpellata rispetto a questo, ci troviamo a cose fatte.
Certo.
Guardi,
Maggiorino,
io aggiungo un'ultima cosa che mi ha sconcertato, perché noi come nella Commissione Difesa abbiamo avuto ospite la settimana scorsa l'ambasciatore israeliano, il quale è venuto con delle slide e ci ha fatto vedere che i missili iraniani hanno una gettata di 4.000 chilometri e in questo raggio c'è anche Roma. Ora, vederlo da parte dell'ambasciatore israeliano che ci viene a raccontare questa cosa, a maggior ragione, penso io, come parlamentare, forse ci dovevate consultare prima di scatenare le ire dell'Iran, scusate, sembra un gioco di parole, proprio perché l'Iran è dotato anche di missili che possono raggiungere l'Europa. E insomma, ecco, io non voglio dire altro, però la situazione è questa, è davvero di una gravità inaudita.
E settimana prossima Meloni dovrebbe arrivare in Parlamento e forse parlare anche di questo. Grazie senatrice per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie a voi.
Alessandra Maggiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Esteri e Difesa al Senato. Ci fermiamo qui con questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. A domani, ciao.